Allora, ripassiamo un po' le cose che servono per questa lezione e facciamo un po' di storia dei nuclei galattici attivi, un po' di tassonomia di queste strane galassie, un riassunto delle proprietà dei nuclei galattici attivi, vedremo quali proprietà descrivono questa classe di oggetti, per parlare poi del modello unificato, un brevissimo accenno di cosmologia, molto molto breve, perché sarete già, mi avrete già ucciso a quel punto lì, e se avete voglia, quando abbiamo finito e siamo ancora tutti vivi, un mini accenno alle onde gravitazionali che hanno molto a che vedere con i nuclei galattici attivi. Incominciamo questa lezione con una citazione che mi piace ricordare di Proust, che dice: l'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi. E per cui vi consiglio di usare degli occhi un po' diversi, perché i paesaggi che vedremo assomigliano forse a cose che avete già visto, ma li guardiamo sotto un altro punto di vista. Incominciamo con questo prepassino di cose che dovreste aver già sentito. Se qualcosa che dico non è chiaro, interrompetemi subito che così vi spiego. Questi sono un po', diciamo, l'ABC che serve per capire poi le cose che vi dico dopo. Voi sapete che la luce è una forma di onda. Ci sono un paio di citazioni di Hokusai perché mi piace molto. Questa è una delle tante onde di Hokusai. Un'onda, ovviamente non come questa onda, ma sono onde elettromagnetiche, e noi oggi possiamo utilizzare per l'astronomia non solo la luce visibile, che è un piccolissimo pezzo di tutto lo spettro elettromagnetico, ma le onde radio, microonde, infrarosso, visibile, ultravioletto, raggi X e raggi gamma, che vanno a lunghezze d'onda sempre più brevi man mano che si va da destra verso sinistra. Un altro ingrediente fondamentale delle nostre osservazioni, come sapete, è il fatto che c'è un'atmosfera che assorbe, per nostra fortuna, la maggior parte delle radiazioni che ci arrivano dal cosmo, e per cui le onde che abbiamo utilizzato fin dall'inizio per studiare il cielo sono le onde visibili. Le altre onde che arrivano fino a Terra sono le onde radio. Per tutto il resto dobbiamo mettere degli strumenti al di fuori dell'atmosfera, altrimenti non vediamo nulla, perché le radiazioni sono assorbite. Il fatto che siano assorbite è fondamentale per la presenza di vita sulla Terra, perché i raggi X e i raggi gamma soprattutto sono così energetici e penetranti che distruggerebbero per esempio le molecole di DNA, e per cui la vita non sarebbe possibile. Gli oggetti che studiamo, forse l'avete già visto, hanno la maggior parte ha una forma che ha una forma funzionale caratteristica, ma che ha un picco che dipende dalla temperatura. Oggetti più freddi hanno un picco a lunghezze d'onda. Sto dicendo giusto? Oggetti più freddi hanno lunghezze d'onda più lunghe, oggetti più caldi hanno lunghezze d'onda più corte. Il nostro Sole ha una temperatura di circa 5500 gradi, e per cui ha un picco nel visibile più o meno nella banda del giallo. Infatti lo sanno anche i bambini che il Sole è giallo, che lo disegnano di giallo. In realtà il Sole emette un po' tutte le lunghezze d'onda, però ha un picco esattamente in quella posizione. Possiamo perciò, attraverso questa forma funzionale che è la legge di corpo nero, associare univocamente una lunghezza d'onda a una temperatura, per cui un corpo che ha una certa temperatura emette la maggior parte della sua luce a una temperatura precisa, e per cui mentre le onde radio hanno una temperatura molto bassa, di pochi gradi, l'infrarosso ha una temperatura di circa 300 gradi, 300 gradi Kelvin, non 300 gradi centigradi, cioè la stessa unità di misura ma parte dallo zero assoluto, per cui il nostro corpo emette luce a circa 300 gradi Kelvin, e per cui con gli occhiali a infrarosso vedete le persone, perché è lì dove è la maggior parte della luce che noi emettiamo. I raggi X hanno temperatura di qualche milione di gradi e i raggi gamma sono ancora più caldi. Le stelle sono, come forse avete sentito, più o meno dei corpi neri, strano chiamarli corpi neri, ma questa è la definizione, e per cui dalla loro forma, dalla forma del loro spettro, si può capire qual è la loro temperatura. Questo è un oggetto che ha una temperatura abbastanza simile a quella del Sole e per cui ha una forma più o meno di questo tipo, mentre quest'altra stella è una stella molto più calda e ha uno spettro che picca molto più nel blu rispetto al rosso. Vedete che da questa legge di corpo nero mancano un po' di intensità, ci sono quelle che noi chiamiamo righe di assorbimento, e queste righe di assorbimento sono legate alla presenza di elementi precisi, perché noi sappiamo che l'atomo è fatto, potete pensare alla descrizione classica di un nucleo con degli elettroni che ruotano intorno, gli elettroni possono stare su livelli quantizzati, cioè su livelli ben precisi, quando l'elettrone passa da un livello alto a un livello basso emette un fotone di luce che ha esattamente quella energia lì, quella frequenza lì, una luce di quel colore specifico. Viceversa, la luce di quel colore specifico eccita l'atomo dell'elemento e fa salire l'elettrone a un livello più alto, per cui è un meccanismo che funziona in entrambi i modi, e dai salti quantici precisi si hanno dei fotoni che hanno esattamente quella lunghezza d'onda lì. E per cui se voi avete una luce continua, cioè in tutto lo spettro, potete a tutte le lunghezze d'onda, questi sono esempi fatti solo nella banda visibile per semplicità, ma potete estendere a qualsiasi lunghezza d'onda, se avete uno spettro continuo, come per esempio un gas caldo emette su tutte le lunghezze d'onda, per cui vedete tutti i colori, un gas freddo invece può fare due cose, può essere riscaldato da questa luce e emettere delle righe precise che sono esattamente quelle degli elementi che compongono questo gas, oppure può assorbire la luce di quello che ci sta dietro e per cui rubare esattamente quelle stesse frequenze alla luce continua che gli sta dietro. E per cui dalla presenza di righe di assorbimento o di righe di emissione voi potete sapere esattamente qual è la composizione della materia che state osservando. E per cui mentre la riga di l'emissione di corpo nero vi dà un'indicazione della temperatura dell'oggetto che state guardando. Noi però non guardiamo soltanto le stelle, ma guardiamo, in questo momento vogliamo studiare le galassie. Le galassie dovreste sapere già più o meno tutto, non so se avete visto uno spettro di una galassia. Da che cosa è fatto lo spettro della galassia? È fatto dalla somma degli spettri di tutte le stelle che la compongono. Qua siamo sempre nella banda del visibile. E per cui se prendete tante stelle e le sommate, ciascuna con la sua forma, ottenete un risultato di questo tipo. Siccome una galassia come la nostra contiene tante stelle, più o meno come il Sole, la forma dello spettro assomiglia di più a una stella di tipo solare, cioè una stella piccolina e abbastanza qualsiasi, per quello ce ne sono tante, piuttosto che a una stella più calda come questa. Dalla somma di tutti gli spettri delle stelle troviamo lo spettro della galassia, per cui guardando uno spettro della galassia possiamo dedurre qual è la composizione, quali stelle questa galassia contiene. Un'altra informazione interessante è il fatto che la radiazione, che le righe di emissione, questi marcatori che ci dicono che elemento stiamo guardando, si spostano a seconda della velocità della sorgente rispetto a noi. Per cui se l'emissione a riposo è in un certo punto, se l'oggetto si allontana, la riga si sposta verso il rosso, e se l'oggetto si avvicina a noi, la riga si sposta verso il blu. Questo fa sì che lo spettro sia spostato verso il rosso, verso il blu, rispetto a dove sta quella riga di emissione in laboratorio. Questo ha permesso di studiare, per esempio, la velocità di allontanamento delle stelle, misurata appunto come questo spostamento delle righe verso il rosso, e la loro distanza, misurata con altri mezzi, in quella che prende il nome di legge di Hubble, che ci dice che più lontano è un oggetto, più si allontana da noi, e per cui maggiore è la sua velocità e per cui maggiore è il suo redshift, cioè lo spostamento delle righe verso il rosso. Questa è la definizione di Hubble, che ci dice che appunto una delle la spiegazione più ragionevole, più logica del fatto che tutti gli oggetti si allontanavano dalla Terra o dalla galassia nostra fosse che è tutto l'universo che si sta espandendo. L'alternativa è considerare che noi siamo al centro dell'espansione, il che non è tanto ragionevole tutto sommato. Questo è quello che dà inizio alla teoria del Big Bang. Avete visto anche che Hubble stesso ha classificato le galassie in ellittiche e spirali di vario tipo, con e senza barra. In realtà sappiamo che questa classificazione inizialmente solo morfologica, cioè basata solo sulla forma delle galassie, ha invece un interesse anche intrinseco sull'evoluzione delle galassie. Questo è un diagramma di Hubble un pochino più recente, dove vedete che la casistica, andando a osservare, è aumentata, però tutto sommato abbiamo sempre oggetti più o meno sferoidali e oggetti invece che hanno questa presenza di braccia spirale e questi colori diversi. Se andate a guardare gli spettri di queste galassie, vi accorgete che anche gli spettri sono molto diversi, e per cui galassie ellittiche contengono stelle vecchie, cioè piccole, cioè stelle più simili al Sole, e per cui hanno questo tipo di spettri. Man mano che andate verso gli oggetti a spirale, trovate che le galassie sono sempre un po' più blu nello spettro e hanno a volte anche, cioè contengono più stelle di questo tipo che stelle di questo tipo, e cominciano ad avere anche delle righe di emissione molto sottili, dovute alla presenza di stelle molto giovani, molto attive. Queste righe sono ovviamente non alla posizione in cui le misurereste in laboratorio, ma spostate verso il rosso a causa dell'allontanamento delle galassie. E perciò più lontana è una galassia, più le righe sono spostate verso il rosso. Questo è il riassunto di quello che dovreste già sapere. E cosa succede a un certo punto con queste galassie un po' strane che compaiono intorno agli anni 40 del secolo scorso? La tassonomia viene dal greco taxis e nomos, e la disciplina della classificazione. Iniziamo con una classificazione di queste strane galassie. Le prime strane galassie di cui vi parlo sono quelle osservate nel 43 da Carl Seifert, che fa una tesi di laurea in cui studia un certo numero di nebulose spirali, e dal 1920 circa che sappiamo che queste nebulose sono probabilmente oggetti fuori dalla nostra galassia, per cui sono oggetti ancora non ben conosciuti, e studia questi spettri stellari. Questi sono riprodotti dalla sua tesi, e si vede che hanno delle righe strane. Vi ricordate che le righe erano sottili, esattamente tutte alla stessa lunghezza d'onda, e queste sono abbastanza sottili, questo è un pezzettino molto molto piccolo di spettro, ma ci sono anche queste righe stranissime che sono decisamente larghe, molto più larghe, molto più strutturate di quelle che abbiamo viste fino a quel momento lì. Non solo, questi oggetti sono molto variabili, e per cui riosservandoli nel giro di un anno, da un anno con l'altro, da un mese con l'altro, cambiano la loro luminosità, e per cui hanno queste strane righe di emissione non tanto facilmente spiegabili. Cosa sappiamo noi? Che c'è un'altra componente dovuta all'effetto Doppler. L'effetto Doppler, vi ho detto che sposta verso il rosso perché le galassie si allontanano. In realtà, se voi prendete un insieme di molecole e le agitate, le fate muovere molto velocemente, che cosa succede? Che quando le guardate, alcune di questi atomi, alcune di queste molecole si stanno muovendo verso di voi, per cui la riga che emettono è sempre la stessa, ma si sta spostando verso di voi, e per cui la vedete ha una lunghezza d'onda un pochino più blu. Quelle che si stanno direzione parallela, cioè che stanno ferme rispetto alla nostra linea di vista, non hanno nessuno shift, e quelle che invece si allontanano hanno un red shift, cioè sono spostate verso il rosso. Per cui la stessa riga, lo stesso elemento che è messo a una frequenza ben precisa, noi lo vediamo un pochino verso il blu per le molecole che vengono verso di noi e un pochino verso il rosso per le molecole che si allontanano. Questo è un altro effetto Doppler, ma che non sposta tutta la riga verso il blu o verso il rosso, ma allarga la riga, perché ogni singola molecola fa un pezzettino di quella riga. Dalla distribuzione, per cui dalla dimensione dell'allargamento di questa riga, si può misurare la velocità di queste particelle, a che velocità si muovono. E le righe che vi ho fatto vedere prima hanno una velocità dell'ordine di qualche migliaio di chilometri al secondo. Per cui c'è della materia in cui i singoli atomi si muovono a 1000 km/s, altrimenti non sapremmo come spiegare l'allargamento di questa riga. Contemporaneamente incominciano ad esserci i primi radiotelescopi. Questo è uno dei primi telescopi, sono antenne radio, come ne avrete viste tante, se avete l'antenna della televisione sul tetto, non sono molto diverse da queste. Le prime osservazioni radio, si scopre che ci sono tante sorgenti radio intorno alla Terra, si scopre che il centro della galassia emette onde radio e si cominciano a identificare sorgenti radio. Ci sono degli oggetti che sono, cioè una stella è una sorgente radio, una galassia è una sorgente radio, il centro della nostra galassia, il piano della nostra galassia, si trovano anche degli oggetti un po' strani. Per esempio c'è un caso molto particolare dove si vedono queste due scatole, queste due zone d'errore, che si chiamano in inglese error box, cioè scatole d'errore, che stanno esattamente simmetriche intorno a un pezzettino di cielo dove c'è una bella galassia. Vedete questo oggettino un po' diffuso di una galassia. Però se è vero che le radiosorgenti sono qua, nessuna delle due è consistente con la posizione della galassia. Però non c'è nessun oggetto interessante dietro a quelle scatole lì che possa far pensare che sia quell'altro oggetto che emette raggi onde radio. Tenete a mente questa situazione, che dopo scopriremo che cos'è. Come si fa perciò a identificare con precisione la posizione di una sorgente radio? Vedete qua, avete un errore di questi oggetti, una dimensione che è di abbastanza 51 arcosecondi, per cui è quasi un grado, è una cosa veramente grande, non è facile, c'è tanto cielo dentro. Per migliorare la capacità di misurare la posizione da cui provengono le onde radio, si usa un metodo che è stato usato poi anche per fare osservazioni di controparti di sorgenti di raggi X, che è quello dell'occultazione lunare. Cosa succede? Quando la sorgente passa dietro alla Luna, la sorgente è magari al di fuori della nostra galassia, ma comunque al di fuori del sistema solare, per cui la Luna gli passa davanti, no? Quando la sorgente passa dietro alla Luna, viene oscurata dalla Luna, e per cui la sua intensità diminuisce. E come vedete l'intensità, questa si chiama curva di luce, è l'intensità in funzione del tempo, e vedete qua sta pian piano andando dietro la Luna, dopodiché non si vede, e qua quando ricompare dall'altra parte diventa sempre più brillante. Questa cosa, questa forma, permette di stabilire esattamente la posizione della sorgente, perché il momento in cui scompare dietro la Luna, voi avete l'incertezza che è il bordo, diciamo, della Luna, quanto riuscite a farlo bene, e si riesce anche a capire la morfologia della sorgente, sostanzialmente se è una sorgente puntiforme o se è una sorgente estesa. E in particolare viene osservata questa sorgente che si chiama 3C273, che è il 273esimo oggetto del catalogo di Cambridge, la terza revisione del catalogo di Cambridge, che contiene circa 500 sorgenti. Alcune vengono osservate appunto con queste occultazioni lunari e si individuano delle stelle radio. In quella posizione c'è una stellina che emette queste onde radio. Si fanno le osservazioni a questo punto dello spettro ottico di queste stelline radio per capire che cosa si vede. Schmidt nel 62 pubblica l'identificazione di una riga, ma non riesce a capire che cos'è. Ce ne sono varie stelle radio che vengono osservate e finalmente si scopre questa stellina che sta dietro alla sorgente radio 3C273 e questo è lo spettro che viene osservato. Quello sopra è lo spettro e quello sotto è invece lo spettro di riferimento fatto in laboratorio che dà tutte le righe di emissione. Io sono ben contenta di essere arrivata molto dopo perché adesso noi gli spettri li vediamo così, che è molto più facile capire dove sono le righe. Perché capire esattamente quali sono le righe di emissione qua non è poi così facile. Comunque, allora gli astronomi sapevano fare bene questo mestiere, per cui dicono, sì, è questo, è un bel redshift. Queste righe qua che vediamo nello spettro di riferimento, che sono le righe della serie di Balmer dell'idrogeno, che sono l'idrogeno, sapete che è uno degli elementi più abbondanti, per cui le righe di idrogeno ci sono quasi dappertutto, e vediamo questa bella riga di emissione dell'H beta, dell'H gamma, dell'H delta, sono alla posizione giusta per essere queste righe spostate un po' verso il rosso. Non c'è problema, ne abbiamo visti tanti di oggetti con redshift. E perciò, guardato come lo guardiamo noi adesso, cioè l'intensità in funzione della lunghezza d'onda, si vedono tutte queste righe, l'H alfa spostata nel rosso, l'H beta, H gamma, H delta, tutta la serie di Balmer, con uno spostamento che è esattamente quello dovuto al redshift. Qual è il problema? Che questa interpretazione è di un redshift molto molto elevato. C'è questa stella che ha questo redshift elevato. Martin Schmidt, che pubblica l'articolo nel 63, ha anche la copertina di Time per questa sua scoperta, e dice che questo oggetto è lontano 500 megaparsec, cioè quasi 2 miliardi di anni luce, e si sta allontanando dalla Terra a velocità di 50.000 km al secondo, cioè circa un sesto della velocità della luce, che è una velocità spaventosa e brillantissima. In realtà quello che lui dice non è che questa è la verità, questa è la spiegazione che io trovo più diretta e meno discutibile tra tutte quelle che mi sono venute in mente. Qual è il vero problema di questa interpretazione? Non tanto che il redshift sia elevato, perché già allora si conoscevano, io fino a qualche tempo fa ero convinta che quello fosse il problema, un redshift molto alto. No, avevano già visto delle galassie che si muovevano a quella velocità, cioè che si allontanavano da noi a quella velocità che avevano quel redshift. Il problema è che se questo era, l'oggetto era veramente a quella distanza lì da noi, la sua luminosità intrinseca, cioè la magnitudine apparente che noi vedevamo moltiplicata per il quadrato di quella distanza, dava una luminosità intrinseca che era 1000 volte maggiore di qualsiasi oggetto noto fino a quel momento lì. E per cui era una stellina laggiù, lontanissima, che emetteva 1000 volte di più di qualsiasi galassia che noi avessimo visto fino a quel momento lì. E la cosa era risultata un pochino strana. Però questa è la spiegazione che Martin Schmidt trova meno discutibile tra tutte quelle che gli sono venute in mente. Un altro tipo di oggetti che vengono scoperti più o meno in quel periodo sono delle altre strane stelle con emissioni radio. Questa stellina qua che vedete indicata dalle freccine è una stella che sta nella costellazione della Lacerta, della Lucertola, e come tutte le stelle variabili ha un nome dato da due lettere maiuscole, in questo caso BL. Questo oggetto BL LAC è una stella variabile che ha emissione radio. non tante stelle all'emissione radio, perché era già un oggetto strano. E quando si fa il suo spettro, si vede che il suo spettro non ha né righe di assorbimento né righe di emissione. Queste righe che vedete qua sono dovute alla presenza della nostra atmosfera che oscura parte di questa radiazione. Poi se rimuovete l'effetto dell'atmosfera rimane sostanzialmente un'unica riga. E anche questo era una cosa molto strana, non c'erano stelle fatte così. Mettiamo da parte anche questo tipo di oggetti. I quasar sono, cioè queste sorgenti radio quasi stellari, continuano a essere identificate soprattutto a partire dal catalogo di Cambridge. Una delle persone che lavora di più su questo catalogo è Margaret Burbidge insieme al marito. Infatti ci sono molti cataloghi che sono Burbidge and Burbidge di classificazione di queste galassie. Nel 67 sono note più di 100 di queste sorgenti radio identificate con un oggetto ottico di cui è stato misurato lo spettro e per cui misurata la distanza. Non sto a raccontarvene tutti questi oggetti perché staremo qua due giorni a parlare solo di quelli, ma vi faccio solo vedere negli anni 80 quali erano gli oggetti, che le classi di oggetti che venivano classificati, per cui c'erano per esempio le galassie di Seyfert, quel signore che aveva fatto le osservazioni e aveva visto le righe larghe, le radiogalassie, gli optically violently variable, cioè sorgenti ottiche violentemente variabili, sorgenti con polarizzazione, alta polarizzazione, bassa polarizzazione, i quasar, gli oggetti QSO, cioè sorgenti quasi stellari ma che mettono in ottica e non ne mettono in radio, c'era un sacco di cose diverse, le sorgenti radio compatte, le radiogalassie con le righe strette, le radiogalassie con le righe larghe, c'erano tantissime cose diverse e molti consideravano gli oggetti di tipo Biellac diversi dagli oggetti dalle Seyfert e le Seyfert diverse dalle radiogalassie, venivano tenuti molto distinti. In realtà, se andiamo a guardare bene, questi oggetti hanno delle proprietà comuni, molto simili. In particolare, molte, non tutte, ma molte hanno gli spettri di emissione larghe. Va bene, vediamo qua un pochino, le guardiamo una per volta. Come vi ho detto, le emissioni larghe, i getti, l'emissione radio, i moti superluminali, che sono queste messe in giallo, che sono quelle che hanno iniziato a farci conoscere questa classe di oggetti. Scopriamo poi che in realtà sono presenti in una frazione di tutto il campione, non ce li hanno tutti, sono quelle che ci hanno permesso di scoprirli, ma non tutti gli oggetti sono fatti così. Vediamo infatti per esempio per le righe di emissione, vedete qua un campionario di tanti diversi tipi di oggetti, questa è una galassia normale, la tipica galassia ellittica, e poi ci sono dei quasar, vedete che hanno le righe larghe, i Biellac non hanno righe per niente, le Seyfert di tipo 1 hanno le righe larghe, ma le Seyfert di tipo 2 non hanno le righe larghe, per esempio. E le radiogalassie, ci sono radiogalassie con le righe larghe e radiogalassie con le righe strette, per cui molti di questi oggetti hanno righe larghe, ma non tutti ce l'hanno. In particolare, le galassie cosiddette di Seyfert perché Seyfert era quel signore che l'ha studiato, il pioniere di questo studio, ci sono di due tipi, vedete questi due spettri sono molto simili, ma mentre le righe, per esempio questa riga dell'ossigeno terzo è stretta in tutti e due i casi, la riga dell'H beta dell'idrogeno, che è una riga cosiddetta permessa, cioè che succede anche in condizioni normali di laboratorio, mentre le righe proibite hanno bisogno di condizioni particolari di pressione e di temperatura per essere viste, nel tipo 2 sono strette e nel tipo 1 sono larghe. Gli oggetti hanno una luminosità molto elevata, come vi ho già accennato prima nel caso di 3C273, tant'è vero che abbiamo veramente scoperto che sono nuclei di galassie, nel senso che abbiamo visto la galassia intorno in molti casi, solo una volta che è stato in funzione l'Hubble Space Telescope, il telescopio spaziale Hubble, che ha potuto fare delle immagini così nitide che l'ha contributo della zona nucleare della galassia non era così forte rispetto alla galassia stessa. Sono molto più brillanti della somma di tutte le stelle di una galassia, per cui sono oggetti che stanno effettivamente al centro di galassie, ma che sono luminosissimi. Sono così luminosi che emettono circa 10 alla 24 volte, cioè 1 con 24 zeri come è scritto lì, li ho contati prima, non li ho contati adesso perché sono troppi, di tutta l'energia consumata sulla Terra. Per cui se noi potessimo prendere anche solo un pezzettino di questa energia, avremmo risolto tutti i problemi energetici della Terra. Hanno, come vi dicevo, delle forme strane, in particolare hanno dei getti di emissione. 3C273, che era stato visto dall'occultazione lunare, aveva una forma non esattamente puntiforme, infatti ha una sorgente centrale che è proprio nel nucleo della galassia e un'emissione proprio a getto, come quando con la canna innaffiate il prato. È proprio un'emissione collimata molto stretta che si allontana dal nucleo. Il getto si vede sia in radio, questi contorni gialli, sia in ottico, che è quello colorato qua all'interno. Il getto è visibile anche in raggi X, questa è un'immagine in raggi X, queste sono tutte immagini a falsi colori in cui usiamo i colori per far vedere, per esempio in questo caso, l'intensità, dove è bianco è più intenso che il giallo, che è più intenso del rosso, del blu e così via. Se guardate bene, se vi ricordate l'immagine di prima, il getto in raggi X è un po' diverso perché è più brillante all'interno e meno brillante fuori. Se sommiamo utilizzando colori diversi nelle varie bande, radio, ottico, X, possiamo fare un'immagine a falsi colori un po' diversa, in cui vedete bene che dall'interno c'è maggiore, diciamo che ho colorato di blu l'X, di verde l'ottico e di rosso il radio. Vedete che all'interno c'è più X, e mano a mano che vado verso, allontanandomi dalla sorgente, c'è più emissione radio, cioè più intensa l'emissione radio. E questo viene utilizzato per capire da che cosa è composto questo oggetto, ma i risultati non sono ancora del tutto definitivi. Ci sono oggetti peculiari, come questa galassia peculiare che si chiama Centauro A, è una sorgente radio molto forte. A sta per la sorgente più brillante nella costellazione D del Centauro, in questo caso. È una galassia che probabilmente è il risultato di uno scontro tra due galassie. Vedete che ha una forma quasi sferoidale, ma si vede una parte scura di gas e polveri condensati che probabilmente tracciano il piano di una delle due galassie, e da questa, al centro di questa zona, esce un getto. Questa è la traccia dell'emissione radio, e questa la vedete bene anche, questa di nuovo è la galassia con sovrapposto il getto in raggi X, e si vede che è proprio molto ben collimato. Questa è un'immagine composita, ottico infrarosso, radio X, questo vedete bene il getto, è ben chiaro, si vede un po' la traccia anche del getto dalla parte opposta. Se andate a guardare sempre con le onde radio all'interno proprio della galassia, cioè questo quadratino qua proprio nel centro, vedete che il getto incomincia proprio dal centro, la freccia indica la posizione in cui si trova la galassia. La galassia, il centro della galassia, che è proprio qua, il nucleo della galassia. Per cui hanno queste forme un po' strane, un po' peculiari. Sono anche oggetti variabili, ve l'avevo già accennato nel caso delle galassie di Seyfert, nel caso degli oggetti di tipo Biellac, è una stella variabile che veniva identificata. Se guardate, queste sono quelle che si chiamano curve di luce, cioè l'intensità della sorgente in funzione del tempo, e vedete che hanno delle variabilità anche abbastanza. Queste sono variabilità in raggi X, questa è la variabilità invece in onde radio di oggetti diversi. A volte variano anche proprio le singole righe di emissione, a volte varia il continuo, e vedete che sono variabilità non periodiche, e per cui anche lì non è chiaro che cosa possa causare questa variazione, ma quello che possiamo usare è il tempo di variabilità per misurare le dimensioni di questi oggetti. Questo perché? Perché per vedere la variabilità vuol dire che tutta la sorgente varia in maniera coerente, altrimenti se variasse un pezzettino prima e un pezzettino dopo noi non vedremmo la variabilità perché sarebbe cancellata. Questo vuol dire che la dimensione della sorgente in tempo luce deve essere più piccola del tempo in cui vediamo la variazione. Per cui se una sorgente varia in un'ora, vuol dire che la sua dimensione deve essere più piccola di un'ora luce, sostanzialmente. Altrimenti non vedremmo la variazione perché due pezzi diversi della sorgente si cancellerebbero e per cui noi vedremmo la media dell'emissione. Queste variabilità, che sono anche dell'ordine dell'ora, della mezz'ora, implicano dimensioni molto piccole per questi oggetti. Abbiamo visto che hanno emissione radio, e vi ricordate quella galassia di cui vi parlavo prima, con le due scatole di errore radio ai fianchi? Eccola qua, è uno di questi tre oggettini qui, la galassia, vedete che è una galassetta piccola, qualsiasi. Sulla stessa scala vi faccio vedere l'emissione radio fatta con un moderno radiotelescopio. E questa è la forma di questa emissione. E per cui vedete che ci sono dei getti e questi lobi di emissione radio, che erano quelle due scatole di emissione radio che si vedevano quando non si aveva la capacità di fare immagini. E vedete che ci sono anche questi due punti brillanti, si chiamano infatti hotspot in inglese, che sembra proprio il punto dove arriva il getto della canna, no? Arriva lì alla fine e poi si sparpaglia e torna indietro. E questa è sulla stessa scala dell'immagine che vi ho fatto vedere prima, per cui la galassia è grande poco più di questo puntino, di questa sorgente centrale, ed è una galassia intera con 100 miliardi di stelle che sta dentro lì. Questa dimensione è decisamente molto molto più grande della dimensione della galassia. Se andate a guardare in raggi X, che cosa si vede? Che tutta questa zona è immersa in un plasma caldissimo di qualche milione di gradi che emette raggi X, e se andate a guardare bene vedete che anche in raggi X si vedono gli hotspot, cioè la fine del getto, per cui vuol dire che anche in X, anche se non si vede altrettanto bene, c'è comunque un getto che porta energia e va a riscaldare questi punti estremi. Altri oggetti interessanti che possiamo andare a vedere in onde radio sono per esempio la galassia M87, è una delle più note perché è vicina a noi, è la galassia centrale dell'ammasso della Vergine, sembra una galassia assolutamente innocua, tranquilla, è di noiosina, non è come le spirali dove succedono tante cose, piena di stelle vecchie. Se andate a osservarla in onde radio, quello che vedete è questa. Dove sta la galassia? La galassia è un puntino che sta qua in mezzo. Ma è veramente un puntino. Questa è l'emissione su larga scala radio di questa galassia. Adesso vado a ingrandirvi questo triangolino qua rosso, e se guardate il triangolino qua rosso vedete che c'è la galassia col suo getto che va a riempire questo lobo. Il getto dall'altra parte non si vede tanto, ma siccome c'è il lobo dall'altra parte vuol dire che c'è un getto, potrebbe non vedersi il secondo getto perché questo punta verso di noi, quell'altro punto lontano da noi, per cui di nuovo per una delle proprietà dell'effetto Doppler, il getto che viene verso di noi, anche leggerissimamente, se va a una velocità vicina a quella della luce, la sua luminosità viene aumentata per un fattore che dipende dalla quarta potenza della velocità del getto, per cui è molto più brillante quello che viene verso di noi rispetto che al controgetto, quello che va nell'altra direzione. E qui dicevo, questa zona qua sta dentro questo triangolino qui, per cui guardate quanto è potente, quanto è grande questa emissione. Probabilmente noi la vediamo così perché questa galassia è molto vicina a noi, per cui riusciamo a vedere anche le parti più deboli dell'emissione. Per galassie più lontane vediamo di solito invece soltanto questa parte centrale. E anche qua il getto si vede sia in radio che in ottico che in raggi X, e per cui possiamo studiare esattamente la morfologia di questo oggetto, e vedete che non è per niente uniforme, fatto da tanti piccoli pezzettini che probabilmente sono piccole eiezioni di materia che si spostano lungo questo tubo che è il getto. Sono oggetti anche di forma molto strana, qua in bianco sono le galassie, cioè l'immagine ottica, e in giallo e rosso l'immagine radio. Vedete che a volte sono dei oggetti che hanno una forma meno definita e comunque degli hotspot abbastanza precisi. E anche qua si tratta di una galassia ellittica e che ha un'emissione radio molto importante. A volte le immagini radio danno delle forme molto strane. Anche qua, in questo caso, la galassia si trova esattamente qua, al centro di queste specie di corna. Questi sono i getti della galassia e ci dicono che la galassia si sta muovendo abbastanza velocemente all'interno del mezzo intergalattico, cioè del mezzo un po' più denso, sostanzialmente al di fuori delle galassie c'è vuoto, non c'è molta roba, però qualche atomo di idrogeno e qualche un po' di gas e di polvere si trova, e per cui i getti incontrano questo materiale, per cui rimangono un po' indietro. Qui la galassia si sta muovendo e i getti vengono piegati in questo modo. La dimensione di questi oggetti è veramente grande nel cielo. Qua per confronto, questa è una galassia che è quasi completamente piegata a metà, e questa per confronto è la dimensione della Luna. Qui è grande più o meno come il diametro della Luna piena, cioè mezzo grado sulla volta celeste. A volte questi getti hanno anche una caratteristica, che è quella dei moti superluminali. Voi sapete che la velocità della luce è la massima velocità a cui si può arrivare la luce che non ha massa, e per cui tutto ciò che ha massa deve viaggiare a una velocità inferiore a quella della luce. Eppure si sono viste dei getti, per esempio questo di M87 che vi ho fatto vedere prima, in cui si vede, osservandolo negli anni, questo è dal 94 al 98, si vede che partono questi blob di materia, questi grumi di emissione che si spostano lungo il getto con una velocità sul piano del cielo che è di 5-6 volte la velocità della luce. Come mai? Com'è possibile? Queste sono anche un'altra immagine di una radiogalassia. Anche qua vedete che l'emissione è abbastanza chiara, che è lo stesso blob che si è spostato e che se ne formano nuovi e che continuano a spostarsi. Questo è un filmato dove c'è un montaggio di tutte queste immagini in funzione del tempo, dove direi che non si può non vedere che c'è un'emissione che si sposta lungo il genere. E si sposta più veloce della luce. Com'è possibile? In realtà è tutto un effetto di combinazione di movimento e di linea di vista. Questo oggetto non è emesso nel piano del cielo come a noi sembra, ma l'oggetto punta nella nostra direzione. E perciò che cosa succede? Che se A è la sorgente centrale ed è sostanzialmente ferma rispetto a noi, la sua luce impiega un certo tempo ad arrivare fino a noi. Il punto B, che è questo grumo di luce che si sposta, si sta fisicamente spostando lungo il getto, per cui si avvicina a noi a una velocità prossima a quella della luce. E per cui in realtà la sua luce fa una strada molto più corta per arrivare fino a noi. E per cui noi abbiamo l'impressione che si sia spostato in direzione perpendicolare, cioè in direzione del piano del cielo, con una velocità più alta. È tutta una questione di geometria e di velocità della luce, per cui è un effetto ottico del fatto che questa sorgente a noi sembra alla stessa distanza di A, per cui ci sembra qua, e in realtà invece si è spostata verso di noi, per cui ha fatto una strada decisamente, e si è spostata a una velocità prossima a quella della luce, molto veloce. Vi ho fatto vedere tutte queste proprietà, che sono tutte diversissime una dall'altra, e vi faccio vedere un'altra immagine che ho scoperto anche questa essere di Yokusai, che disegna i monaci ciechi che osservano l'elefante, E questa me la fece vedere un collega quando io ero, avevo iniziato a lavorare da poco, mi è piaciuta moltissimo, ho fatto fatica a recuperarla, ma mi piaceva, mi piace farla vedere. E spiega un pochino la situazione in cui erano gli astronomi, ripeto, tra gli anni 80 e 90, in cui avevano tutte queste osservazioni, le righe larghe, le onde radio, i getti, la variabilità, ma non erano capaci di metterle insieme. E questo era, per esempio, se guardate i vari monaci, non so, questo sulla schiena dice, questo oggetto è molto rugoso. Un altro dice, ma no, io lo vedo che è molto liscio. E uno diceva, è sottile e filiforme, perché toccava la coda. E quello che toccava le zampe dice, no, è molto appuntito e molto duro. E uno prendeva le zampe e diceva, ma no, è così, ma un grande tronco. Ciascuno lo guardava da un punto di vista diverso e non riuscivano a metterlo insieme e a dire che era un elefante. Però mettendo piano piano insieme tutte le loro informazioni, hanno deciso che stavano guardando un elefante. L'elefante è stato proposto negli anni 90 come modello unificato. Cos'è il modello unificato? Era qualcosa che prendeva le caratteristiche dei quasar, cioè il fatto che emettano per esempio tutte le lunghezze d'onda, il fatto che ce ne siano molti che, come vi dicevo prima, alcuni hanno oggetto, hanno emissioni radio, ma sono solo il 10% circa di tutti gli oggetti della classe, e sono i blazar, come dicevo prima, gli oggetti tipo Biellac e le radiogalassie, mentre la maggior parte non ha un oggetto e sono gli oggetti di tipo Seyfert, che vi dicevo prima, Seyfert di tipo 1 e Seyfert di tipo 2, e poi questi oggetti hanno probabilmente come galassia ospite una spirale, mentre questi altri hanno come galassia ospite una galassia ellittica. Questi possono non avere, di solito non hanno raggi gamma, e questi altri hanno emissione di raggi gamma. Per cui vedete, ci sono, già qua si incominciano a delineare due classi, però ancora non sappiamo bene come spiegarle. E il modello che è stato presentato è questo, in cui si dice che al centro di queste galassie c'è una macchina speciale che è fatta così. C'è un buco nero centrale che è circondato da un toro e un disco di accrescimento. Scusate, un disco di accrescimento e da un toro di materia. Questo oggetto può avere anche un getto che esce perpendicolarmente a questa struttura, che è abbastanza simmetrica, e la diversità di tutte le caratteristiche che si vedono dipendono dalla direzione in cui state guardando questa struttura. E per cui se voi guardate, come la maggior parte dei casi, guardate in un angolo, scusate, se guardate in questa direzione vedete un oggetto di tipo Seyfert con le righe larghe e con la variabilità. Se guardate lungo il piano di questo disco vedete un oggetto di tipo 2 o vedete una radiogalassia dove vedete bene i getti sul piano del cielo. Se guardate direttamente lungo il getto vedete un oggetto di tipo Biellac. In questo caso non vedete le righe di emissione, le righe di assorbimento della galassia, perché state guardando proprio l'oggetto e per cui siete in qualche modo accecati, è come se vi puntasse una pila negli occhi. Oltretutto per effetto Doppler questa cosa è ancora aumentata di intensità e per cui punta proprio nella direzione dell'osservatore e per cui non vedo la galassia che ci sta sotto. Questo è un disegno fatto proprio nel 90 da un articolo di Blanford. I disegni sono un po' vecchi, si vede che non sono cose artistiche, però secondo me dà una buona idea delle scale in cui si stanno guardando questi oggetti. E per cui vedete i getti radio e i lobi a grande scala, quelle cose che vi facevo vedere, molto più grandi delle galassie, e la galassia sta qua in mezzo. Sono scale di milioni di anni luce. Se andiamo a scala di decine di migliaia di anni luce, vediamo la parte centrale della galassia a volte con la presenza di un getto. Andando a dimensioni sempre più piccole, incominciamo a vedere questo toro di gas e di polvere che circonda proprio una ciambella, il nucleo. All'interno c'è un toro molecolare e vedete che si cominciano a intravedere quelle strutture che producono le righe di emissione. Queste strutture sono delle nubi, che queste sono quelle che producono le righe strette, che si vedono in tutte le galassie, e in cui le velocità sono piccole, per cui le righe non si allargano tanto. Se andate all'interno di questo toro, vedete invece delle regioni che sono quelle che producono le righe larghe. E il fatto che queste regioni stiano all'interno del toro fanno sì che se io guardo nel piano del toro, il toro me ne nasconde, e per cui in alcuni casi, le sifir di tipo 2, non vedo le righe larghe, vedo solo le righe strette che vengono prodotte fuori. Ancora più all'interno c'è il disco di accrescimento, che è quello che raccoglie tutta la materia che va a cadere direttamente sul buco nero che sta proprio all'interno di questo toro, proprio questo buco nero che è molto probabilmente in rotazione, è quello che produce poi tutta l'energia che vedo emessa nel getto e tutta l'energia di questo oggetto così luminoso. Ci sono perciò queste strutture, la regione delle righe larghe, la regione delle righe strette e il toro molecolare, che sono ipotizzati per spiegare queste emissioni, e che ci dicono che appunto orientando in maniera diversa questa struttura io vedo delle caratteristiche molto diverse. Tutte queste regioni sono così piccole che non siamo ancora in grado di vederle fisicamente, ma possiamo studiare gli effetti che esse producono. Questo è un riassuntino di quello che vi dicevo. Se la guardo di fianco nel toro vedo la Sifir 2, se la guardo inclinato vedo un tipo di Sifir 1, cioè con le righe larghe, e se guardo di faccia vedo il getto nel caso in cui il getto sia presente. Qua c'è un'altra ricostruzione che fa vedere le righe larghe fuori e le righe strette all'interno, e posso perciò associare alla mia linea di vista lo spettro che ottengo con le righe strette e le righe larghe. Se invece vado a guardare lungo il piano del toro, vedo le righe strette soltanto perché sono al di fuori di questo toro, e posso vedere le righe larghe soltanto, e questo è stato fatto per esempio nel caso di una galassia NGC 1068, se vado a guardare in luce polarizzata, cioè la luce che viene riflessa o dal toro stesso o da altri mezzi che stanno sulla mia linea di vista, la riflessione polarizza la luce, qualsiasi riflessione polarizza la luce, anche quella sul mare, se voi guardate il mare con gli occhiali polarizzati cancellate molta della sua luce, e si vedono in luce polarizzata le righe larghe, e questa è una conferma del fatto che ci siano le righe larghe all'interno di questo toro e che io possa vederle. Questo è un modello molto semplice che assume che tutti gli oggetti siano fatti nello stesso modo. Oggi ci sono alcune e funziona sostanzialmente per la gran parte degli oggetti. Ci sono alcuni dubbi del fatto che tutti gli oggetti abbiano veramente queste regioni che emettono righe larghe, cioè ad altissima velocità, materiale ad altissima velocità che emette queste righe larghe, per cui ci sono varie ipotesi. Ecco, questo invece è un modello del getto, il getto che viene verso di noi è il getto che si allontana. Se lo vedete nel piano del cielo vedete una radiogalassia, se lo vedete diretto vedete un oggetto di tipo Yellac. Sappiamo che al centro delle galassie succedono delle cose strane, perché riusciamo più o meno a vedere l'inizio, diciamo, del getto di emissione. Questo è un oggetto molto, molto particolare, questa è l'emissione radio in giallo, in bianco, in ottico, e andando a guardare in ottico ad alta risoluzione con il telescopio spaziale si vede una cosa che assomiglia quasi alla partenza del getto, in realtà il getto parte probabilmente ancora più in basso, e anche in raggi X, questa la faccio vedere proprio con uno degli oggetti che abbiamo studiato noi, si vede il getto in raggi X. E si vede che togliendo l'immagine centrale sembra che il getto addirittura abbia scavato una cavità nel gas per poter passare, per cui c'è un'interazione tra il getto e il gas che lo circonda. Se si va a studiare la materia molto vicina al nucleo della galassia, si vede per esempio che lo spettro dei due lati opposti della galassia, una riga, la stessa riga viene spostata in un caso verso il rosso, in un caso verso il blu, e questo è consistente col fatto che la materia sia in rotazione intorno al nucleo di questo oggetto. E le velocità che si misurano sono proprio dell'ordine del migliaio di chilometri al secondo. Un'altra delle possibilità che sono state proposte diversi modelli, e per esempio c'è un modello di venti che vengono emessi dalla galassia, e per cui che questo sia quello che forma in realtà le righe che noi vediamo, per cui ci sono varie interpretazioni diverse. Tutto sommato il modello in generale funziona e ci fa pensare che appunto ci sia questo oggetto molto concentrato e pesante al centro della galassia. Ultimamente sono stati fatti anche degli studi in cui si è misurata la massa della galassia, questa è una espressione di velocità ma che ci dà una misura di quanto è pesante la galassia, e la massa del buco nero centrale, e si è visto che c'è una certa proporzionalità tra queste due cose. Che cosa vuol dire? Che più grande la galassia, più grande è il buco nero che contiene, e si è fatta perciò l'ipotesi che tutte le galassie contengano un buco nero al centro. E infatti anche la nostra galassia, che vedete qua rappresentata in un disegno, ovviamente noi non possiamo fare una fotografia della nostra galassia, è stata osservata e si è visto che seguendo le stelle che passano vicino al centro della nostra galassia si è potuto misurare le orbite e da queste orbite ricavare, utilizzando le leggi di Keplero, vedete, la massa dell'oggetto centrale proporzionale al cubo del raggio, inversamente proporzionale al quadrato del periodo, e la massa dell'oggetto che sta al centro della nostra galassia è di 4 milioni di volte la massa del Sole, e per cui è un buco nero di 4 milioni di masse solari che sta all'interno. Il buco nero della nostra galassia però non è attivo, non ha emissione di particolarmente forte di onde radio, ha emissione di onde radio ma non fortissima, non ha getti, non ha tutte queste peculiarità che lo fanno classificare come nucleo galattico attivo. Nuclei galattici attivi sono nuclei di galassie ad altissima distanza, che hanno una potenza molto elevata, e che questa potenza è dovuta alla materia che cade attraverso questo disco di accrescimento sull'oggetto centrale. La maggior parte di questi nuclei attivi mangia circa un sole all'anno o un sole alla settimana, non necessariamente un sole, ma tanta materia paragonabile alla massa del Sole, e quelle caratteristiche che ci hanno fatto scoprire la classe, cioè i getti di emissione radio, sono presenti solo circa in 1 su 10 di questi oggetti. La macchina che produce tutta questa energia, questa emissione violenta nel nucleo delle galassie, è dovuta alla caduta di materia per gravità verso il buco nero centrale. Quello che non sappiamo ancora bene è se veramente tutti gli oggetti sono fatti così, cioè hanno tutte queste strutture che noi abbiamo ipotizzato ma che non siamo in grado di vedere, e come mai solo alcuni hanno tutti questi getti radio, qual è la caratteristica che fa sì che questi getti siano presenti e qual è l'esatto meccanismo che permette di costruire questi getti. E, è strano che non ce ne siano tanti vicino a noi, quasi più vicini sono lontanissimi, ce n'erano di sicuro di più nel passato dell'universo, e questo apre la pezzettino di cosmologia che volevo solo dirvi, che essendo così brillanti, tra gli oggetti più luminosi che conosciamo, possiamo vederli a distanze molto elevate, e per cui sono stati tra i primi oggetti a sfidare i record di distanza, ad arrivare fino al redshift 6. Quando io ho cominciato a studiare astronomia si diceva che sopra redshift 6, cioè quando l'universo aveva circa 1 miliardo d'anni, non si poteva vedere nulla perché c'erano gli assorbimenti dovuti all'idrogeno che non ci avrebbero concesso di vedere nessun oggetto. Ovviamente questa previsione è stata smentita, non è stato facile arrivare a 6, ma una volta arrivato a 6 siamo subito stati smentiti. Uno dei redshift dei quasar più distanti è a redshift 7, cioè a 700, meno di 800 milioni dopo il Big Bang, e che è un oggetto molto scoperto e osservato anche in raggi X. Questo è un filmatino, ma ve lo lascio. Ma l'oggetto più lontano che noi conosciamo oggi, e questa è una pubblicazione di poche settimane fa, è a redshift 11, cioè vuol dire 400 milioni di anni dopo il Big Bang, cioè la metà dell'età del quasar più lontano che abbiamo scoperto. Questa è una piccola galassietta che è 20-30 volte più piccola della nostra galassia, però pensate che l'universo era appena nato, perché non è chiaro bene come si possa aver fatto un oggetto così, così grosso, e sta crescendo molto rapidamente, per cui questo sarebbe interessante capire il primo passo dell'evoluzione delle galassie. Con i raggi X siamo in grado di andare molto lontano, la maggior parte, in qualsiasi direzione noi guardiamo, vediamo emissione di raggi X. Questa è una delle prime scoperte, quelle che hanno valso il Nobel a Riccardo Giacconi, e la maggior parte degli oggetti che vediamo sono probabilmente nuclei galattici attivi, cioè l'emissione X è legata al centro della galassia, e per cui la maggior parte di questo fondo cosmico, questo è visto col satellite Newton e questo con il satellite Chandra della NASA, vedete, la maggior parte di questi oggetti sono dovuti a nuclei di galassie che emettono questa radiazione, questi, su tutte le bande, ma questi li vediamo in raggi X, e sono molto lontani nel tempo. Io qua avrei finito la parte sugli AGN, se volete vi dico qualcosina sulle onde gravitazionali, vado avanti ancora 10 minuti. Perché le onde gravitazionali sono legate a questo? Una delle ipotesi è che questi oggetti, sia quelli che producono, che hanno un getto, sia altri che vediamo nel cielo, siano fatti da nuclei binari, cioè che ci siano due buchi neri molto vicini l'uno all'altro. In questo caso vediamo che ci sono due sorgenti, per esempio ottiche, o due sorgenti infrarosse. In alcuni casi le vediamo bene emesse in ottico e hanno questa forma un po' strana, per cui potrebbero essere due galassie che si sono scontrate e che sono venute a ruotare una intorno all'altra. A volte vediamo coppie di quasar, cioè proprio di emissione con le righe, e le vedete a distanze molto piccole l'una dall'altra. E in questo caso vedete, questi sono tutti gli assorbimenti, quella che si chiama Lyman Alpha Forest, la foresta deuterana Lyman Alpha, che è una riga ultravioletta dell'idrogeno, ed è il motivo per cui si diceva che sopra redshift 6 non si sarebbe potuto vedere nulla. In realtà sì, c'è molto assorbimento, però si vedono ancora le emissioni degli oggetti. E si trovano sempre più coppie di oggetti, e seguendo la teoria di Einstein ci si aspetta che queste coppie di oggetti in rotazione l'una con l'altra producano onde gravitazionali. La gravità, il primo a studiare veramente la gravità è stato Newton, che è il primo a pensare che la gravità possa essere una forza a distanza, cioè non trasferita da un mezzo, ma la gravità come la conosciamo noi oggi è descritta dalla relatività generale di Einstein. Che cosa dice sostanzialmente Einstein? Dice che la gravità non è altro che una proprietà dello spazio-tempo. Non voglio che capiate la relatività in generale, perché è molto complessa, anche io faccio fatica a seguire le equazioni, ma la massa è curva, la presenza della massa curva lo spazio-tempo in cui noi ci troviamo. Le rappresentazioni che possiamo far vedere sono sempre a dimensioni minori, perché il nostro spazio pensiamo che abbia tre dimensioni spaziali e una dimensione temporale, ma noi non siamo in grado di concepire questa cosa dall'esterno, per cui possiamo immaginare uno spazio bidimensionale invece che tridimensionale, e il tempo ce lo immaginiamo che si mescola un po' così. Per cui vedete che una massa, lo spazio è come un tappeto elastico e la massa appoggiata sul tappeto lo deforma, e per cui tutte le traiettorie cambiano forma per la presenza della massa. Cioè lo spazio si curva. Pensate al tappeto: se appoggio una massa poco pesante lo spazio si deforma un po', se la massa è molto più pesante lo spazio si deforma di più. La definizione forse più chiara di questa cosa l'ha data John Wheeler, che ha detto: la materia dice allo spazio come curvarsi e lo spazio dice alla materia come muoversi. Cioè maggior massa metto e più deformo lo spazio, e più deformo lo spazio e più un oggetto che arriva qua vicino non può che cadere verso il centro, perché non riesce ad avere velocità sufficientemente alta per rimanere in orbita intorno a questo centro. Lo stesso Einstein, un anno dopo la pubblicazione della relatività generale, comincia a pubblicare articoli su, per esempio, la ricerca di una soluzione approssimativa all'equazione di campo della gravitazione. Si accorge che in condizioni questa sulle onde gravitazionali, si accorge che esistono delle soluzioni alle equazioni della relatività generale che sono delle onde, e sono delle onde che si comportano più o meno in questo modo, cioè deformano, man mano che passano, deformano lo spazio in maniera longitudinale, cioè lo allargano e lo stringono in direzione perpendicolare, per cui diventano un po' delle ellissi che si deformano queste cose. Si inizia subito a osservare, a cercare di osservare questo tipo di cose. Einstein stesso dice: è bellissima, sono delle onde, però questa deformazione è così piccola che non saremo mai in grado di vederla. Però siccome noi siamo tosti e non demordiamo, sono stati fatti vari strumenti, e ultimamente ci sono alcuni strumenti in costruzione e altri già in funzione. Quello che ha visto le onde gravitazionali è LIGO, fatto da queste due antenne, e c'è invece Virgo, che è fatto in Italia, per osservare questi spostamenti. Come funzionano queste antenne interferometriche? In maniera tutto sommato relativamente semplice dal punto di vista concettuale. C'è un laser che passa da uno specchio che è messo inclinato a 45 gradi, è uno specchio che divide la luce in due, metà del fascio passa e viene riflessa, l'altra metà invece viene riflessa di qua e fa quest'altro braccio, tornano indietro e si ricombinano sullo stesso specchio e vanno a finire nel rivelatore. Queste onde che si ricombinano, siccome è lo stesso fascio che fa un cammino diverso, ma poi si ricombina, subiscono questo fenomeno detto di interferenza. Interferenza luminosa è quell'interferenza tra tutte le onde. Quando arrivano due picchi dell'onda, il segnale aumenta; quando un picco incontra una valle, il segnale si cancella. Per cui una valle, quando un massimo incontra un minimo, il segnale è zero; quando arrivano due picchi il segnale è più 2, e quando sono due valli il segnale è meno 2, per cui avete un segnale che è amplificato ma degli zeri. Allora, se voi mettete questi bracci in maniera che il segnale si cancelli perfettamente, non avete luce al fotorivelatore. A questo punto, quando arriva l'onda gravitazionale, che cosa fa? Passa, e vi ho detto che allarga e stringe solo in una direzione, nella direzione perpendicolare al moto. Per cui immaginate che l'onda arrivi da qua e passi da qua. questo braccio rimane fermo e questo invece si allunga e si restringe. Di quanto si allunga e si restringe? L'onda gravitazionale che è stata che arriva lo fa spostare di meno della dimensione di un atomo, cioè non siete in grado di vederla, però siccome la frequenza della luce è molto piccola, basta questo piccolo spostamento per cambiare la figura di interferenza, e per cui mentre prima non c'era luce, quando il braccio si allunga arriva la luce, quando si accorcia scompare, eccetera. Per cui cosa si vede? Si vede un'onda fatta così, dove incomincia a diventare più luminoso e meno luminoso, e questo è il segnale che è stato visto nei due interferometri che ci sono in funzione negli Stati Uniti. E la cosa caratteristica è che la frequenza di oscillazione aumenta nel tempo in questo modo, e vedete, questo qui è un grafico che vi dà la frequenza in funzione del tempo. Vedete che la frequenza comincia, sale e poi si spegne improvvisamente. Questo che vedete sotto è il modello che descrive le osservazioni. Allora, le osservazioni sono state fatte a Hartford e poi in, mi ricordo dove era, in Louisiana, e il tutto è durato meno di mezzo secondo, questo segnale, e c'è stato un ritardo tra questo segnale e il secondo di circa 7 millisecondi, che è esattamente il tempo previsto per la distanza tra i due posti viaggiando alla velocità della luce. E questo non so se parte. L'idea è che se si è visto una cosa del genere, due buchi neri di massa più o meno simile, che quando arrivano sufficientemente vicini tra di loro, la loro forza di gravità è così forte che si attraggono sempre di più, per cui la loro rotazione diventa sempre più veloce e sempre più vicina. Questo tipo di rotazione che modifica il campo gravitazionale in questo modo è quello che provoca le onde gravitazionali. E nel momento in cui si fondono e diventano un unico oggetto, le onde gravitazionali si fermano improvvisamente. E per cui questo aumento di frequenza e improvviso spegnimento è proprio esattamente quello che ci si aspettava da questo tipo di fenomeno. E non so se riesco, questi filmati non va. I filmati non mi vogliono bene. Vabbè, questo li trovate anche in rete, e questo vi fa vedere i due buchi neri che sono in rotazione uno intorno all'altro, che deformano virtualmente lo spazio-tempo. Noi sappiamo che ci sono tanti di questi oggetti perché vediamo tante interazioni tra galassie, per cui ci aspettiamo che ci sia una certa frequenza di questo tipo di eventi e che siano in rotazione, che arrivino in rotazione, però per attrarsi veramente, queste galassie sono lontanissime ancora tra di loro, per cui l'effetto dei due buchi neri uno sull'altro è ancora trascurabile. Devono arrivare a distanze molto 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 vicine, distanze diciamo dell'ordine delle distanze all'interno del sistema solare, per cui devono essere veramente oggetti enormi a distanze vicinissime perché poi possono fondersi in un unico oggetto finale. Questo è il lavoro pubblicato il 12 febbraio dell'evento, che è stato osservato in settembre, e dice che sostanzialmente è la prima osservazione diretta dell'esistenza di sistemi binari di buchi neri e la prima rivelazione diretta di onde gravitazionali. E per cui è stato un evento su scala mondiale, e anche l'Italia è coinvolta in questa. Ci sono più di 1000 autori di questo articolo e molti sono italiani, e l'Italia sta mettendo in funzione questo rivelatore che è a Cascina. Il rivelatore in realtà era già stato messo in funzione nel passato sia Virgo che LIGO, ma non avevano osservato nulla, e entrambi sono stati aggiornati, sono stati migliorati, Perché ovviamente il problema è di mantenere tutte queste strutture dell'interferometro assolutamente isolate dai rumori esterni, per cui non si può mettere vicino a una strada perché sennò ogni macchina che passa fa vibrare la struttura, eccetera, eccetera. E vanno studiati molto bene quelli che sono i rumori di fondo. La collaborazione è tale per cui sia gli italiani collaborano all'analisi dei dati di LIGO che gli americani collaboreranno all'analisi dei dati di Virgo, che dovrebbe entrare in funzione Virgo aggiornato per la fine di quest'anno. Il prossimo passo sarà ancora più ambizioso ed è quello di mettere in orbita questo strumento che si chiama ELISA, che è un interferometro spaziale e verranno messi questi due bracci dell'interferometro, invece che essere 4 chilometri appoggiati sulla Terra, sarà 1 milione di chilometri messi in orbita nello spazio. E la cosa difficile è tenere questi tre punti, il laser e i due specchi che riflettono, esattamente nella stessa, una posizione sempre quella e sempre nota, in maniera da poter misurare effettivamente l'effetto di interferometria. E infatti questa missione era stata rimandata parecchi anni perché non era chiaro che si potesse fare. È stato lanciato recentemente quello che si chiama LISA Pathfinder, cioè il precursore di LISA, che ha mandato in orbita un cubettino, o due cubettini anzi, di oro e titanio, e sono state misurate la capacità dello strumento, non sono state misurate onde gravitazionali, ma la capacità dello strumento di sapere esattamente qual è la posizione relativa di questi due cubetti. Per cui questo ha dimostrato che saremo in grado fra 10-15 anni di costruire questo satellite e di questo strumento e di metterlo in orbita, in un punto dell'orbita terrestre tale per cui rimane più o meno lì, cambia un po' posizione, ma bisogna metterlo in maniera tale che le distanze tra questi oggetti rimangano sempre quelle e misurare gli spostamenti dovuti all'eventuale passaggio di un'onda gravitazionale. Perché sono importanti queste cose? Perché potremmo scoprire appunto l'esistenza dei buchi neri binari, l'esistenza di queste strane formazioni che può darsi che siano quelle che poi producono i getti dei nuclei galattici attivi, ma non lo sappiamo ancora finché non ne studiamo abbastanza e non sappiamo neanche esattamente quanti sono. Ma un'altra delle cose che potremmo fare è andare a scoprire com'era l'universo nei suoi primi 300.000 anni. Questa è, l'avete vista forse giù nell'Androne, magari ve ne hanno già parlato, questa è l'immagine più lontana che noi riusciamo a vedere dell'universo, perché è quella appena dopo il momento in cui la luce si disaccoppia dalla materia. E vediamo che ci sono delle piccole disuniformità. Questa è una mappa di temperatura dopo che sono stati rimossi tutte le emissioni che stanno davanti la nostra galassia, le emissioni radio di tutte le sorgenti radio. Vediamo la radiazione a 2,7 gradi Kelvin o radiazione a 3 gradi Kelvin, o radiazione fossile di fondo, che è in qualche modo l'eco del Big Bang, la temperatura molto elevata che si era raffreddata man mano che l'universo si espandeva, e questa radiazione ha la stessa temperatura in qualsiasi direzione noi guardiamo, 2,7, 2, 4, eccetera, eccetera, gradi Kelvin, ma ha delle piccolissime disuniformità che sono quelle che vedete qua, il rosso è un po' più caldo, il blu è un po' più freddo, disuniformità dell'ordine di una parte su 10 alla 5, cioè di una parte su 100.000. Dovete avere un termometro che misura il 100.000esimo di grado per misurare queste differenze. E questi si pensa che siano l'inizio della formazione delle galassie, delle strutture. E abbiamo visto delle galassie vere appena poco dopo, però non sappiamo perché si sono formate queste cose, ma con la luce non possiamo andare più in là. E perciò una delle possibilità è che con la misura delle onde gravitazionali possiamo scoprire qualcosa. Se l'universo oggi ha 100 anni, questo momento in cui noi stiamo vedendo è il primo giorno di vita dell'universo, per cui noi conosciamo l'universo dal suo primo giorno di vita in avanti, ma non conosciamo nulla del suo primo giorno di vita. E chissà che con le radiazioni, con le onde gravitazionali, possiamo superare questo limite e andare a vedere qualcosa al di là. Basta.